Ringrazio gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo convegno e alla nascita di questa iniziativa Digital Codices, che sicuramente consentirà appunto questo approccio, diciamo, democratico alle fonti manoscritte, spesso custodite in biblioteche lontane o comunque poco inclini al confronto diretto tra i supporti dell'antica letteratura. Il roman de Troyes di Benoît de Saint-Maur fu scritto nel 1165 in francese, probabilmente nell'entourage del re d'Inghilterra Enrico II, in un momento in cui premeva ricostruire le radici del potere reale dei Plantageneti, discendenti dall'eroe troiano Brutus, a sua volta discendente di Enea e fondatore eponimo della Bretagna. Benoît utilizza l'Historia d'Excidio Troie di Darete Frigio del secolo VI, raccontando dal punto di vista dei troiani l'episodio di Giasone e del Vello d'Oro e la prima distruzione di Troia. Poi mette a frutto l'Ephemeris de Bello Troiano di Ditti Cretese del secolo IV, di parte greca, che muovendo dal ratto di Elena conduce la narrazione fino alla morte di Ulisse. Benoît dichiara che le due fonti sono attendibili in quanto, secondo quanto riferisce Cornelio, testimoni oculari di eventi che Omero avrebbe narrato soltanto a 100 anni di distanza. Vero bestseller tra i romanzi del XII secolo, il testo francese ci è noto grazie a 30 manoscritti completi, di cui 19 contengono il solo Roman de Troyes e 28 frammenti, ma della materia troiana esistono in tutto ben 350 manoscritti. Il primo editore del Roman de Troyes, Joly, pubblicò il testo nel 1871 dal manoscritto parigino 1281, che egli credeva normanno, con integrazioni dal manoscritto parigino 1610. Un primo studio sui rapporti tra i codici fu effettuato da Meillet nel 1889, poi ripreso da Léopold Constant nel 1891, che aveva intenzione di rieditare il Roman de Troyes, come poi accadde nel 1904-1912. L'edizione Constant a tutt'oggi non è stata sostituita. Il testo critico contenuto nei primi 4 volumi conta 30.316 versi ed è costituito sulla base di tutti i testimoni noti allora, anche se in apparato figurano costantemente solo le varianti di 7 manoscritti. L'apparato è estremamente ricco e comprende interamente le versioni di 2 dei codici presentati nel CD-ROM oggetto della nostra introduzione, il manoscritto di Milano e quello di Napoli. Il manoscritto della Biblioteca Vaticana è collazionato per larghe porzioni, mentre il manoscritto di Venezia non è impiegato da Constant. Marc-René Jung, nel suo La Légende de Troyes au Moyen Âge del 96, studia la tradizione del testo francese con lo scopo di delineare come appariva il testo al lettore di ciascun manoscritto e rileva che 9 dei manoscritti che contengono solo il Troyes sono italiani, di cui 6 del secolo XIV e di grande formato. Un nuovo esame della tradizione del Roman de Troyes, ristretta alla circolazione in Italia, è effettuata da Gabriele Giannini nella tesi di dottorato Produzione, circolazione e manoscritte del romanzo francese in versi dei secoli XII e XIII in Italia, discussa nel 2003, che studia appunto la grande fortuna italiana del testo. Il romanzo è composto per un terzo di fatti d'arme ed è arricchito, rispetto alla versione antica, di vicende amorose, banchetti e descrizioni. Entra in gioco l'invenzione letteraria. Darete e Ditti forniscono a Benoît solo un canovaccio, per cui nei duelli l'autore anglo-normanno inventa tutto, forte dell'esperienza delle chansons de geste. Medea, figlia di Oetes, è la prima eroina del Troyes e risente della lezione del precedente Roman de Thèbes. I brani sulla magia e la descrizione della sua persona e degli abiti sono caratterizzati da un'evidente continua ripresa di espressioni cortesi, come al verso 1253 «Mut fu cortese e bien apprise». La novità del romanzo medievale risiede proprio nell'attualizzazione del testo omerico e nell'attenzione per aspetti della vita di società del XII secolo. È proprio nella riscrittura in senso cortese che i copisti del Medioevo scorsero la possibilità di rileggere il romanzo, dandone delle interpretazioni ancora una volta adattate al gusto del lettore contemporaneo. Pur nella vastità del testo, che conta più di 30.000 versi, ci sono varianti che sono spesso seriali in diversi manoscritti e solidali per un gruppo di manoscritti. Tanto che Jung dichiara che «il est souvent possible de décrire la configuration textuelle propre à chaque manuscrit ou à chaque groupe de manuscrits, configuration qui possède sa propre logique, mais souvent aussi la logique de cette configuration m'échappe». La tradizione del testo dei manoscritti italiani, cioè scritti in Italia, risale in modo chiaro alla prima famiglia e così anche i quattro manoscritti riprodotti e digitalizzati. I manoscritti di Roma, Milano e Venezia appartengono alla sezione V, definita come alquanto instabile. Il manoscritto di Napoli, che vedete in basso a sinistra, alla sezione X, definita come molto solidale. Il manoscritto di Milano è il manoscritto di base di Constant, che ne colma le lacune mediante il parigino francese 60 ed R, il manoscritto vaticano, che ha però troppe grafie italiane. Il testo è completo in N, il manoscritto di Napoli, mentre M ed R, Milano e Roma, hanno lacune materiali importanti e V1, il codice veneziano, qualche lacuna di modeste proporzioni. Le miniature dei codici sono descritte da Jung in modo sommario, ma sufficiente a riconoscere la natura dell'illustrazione, degli avvenimenti, delle donne, delle descrizioni comprese nel testo, se si tratta di una riattualizzazione con colorazione antica, se si presentano gli idoli. L'illustrazione rappresenta proprio un trattamento particolare nella tradizione italiana. Se l'illustrazione dei manoscritti francesi fornisce un totale di 197 miniature, i 5 manoscritti sicuramente italiani, CW, V, R ed S, di cui soltanto R e V1 conservati in Italia, i manoscritti in alto, in genere più tardi rispetto ai manoscritti scritti in Francia, ci forniscono ben 1450 miniature, più narrative e a volte più monumentali di quelle dei manoscritti scritti in Francia. Passiamo adesso ad esaminare qualche immagine. In questa prima diapositiva vedete l'apertura del testo, in cui la S iniziale, per il nome di Salomone, con cui si apre un discorso sulla necessità di divulgare il sapere, premessa fondamentale dell'autore al proprio testo, viene identificato con le modalità che poi troveremo coerenti all'interno dei quattro manoscritti. Il codice in alto a sinistra è il codice di Venezia, che si limita ad una S miniata su fondo oro molto acceso, formata dall'intreccio dello snello tronco di due figure bestiali. M2 in basso a sinistra ha una S floreale, N un iniziale a penna. Gli autori sono illustrati con particolare cura in R, dove da rete compare al foglio 21 e infine nell'ultima carta del codice, a foglio 232 verso, compaiono tutti gli autori. In quest'altra immagine troviamo invece una differenza di trattamento del carro di Fione. Fione è uno dei soldati troiani di cui si illustrano le schiere al momento dell'introduzione della seconda battaglia. Il manoscritto di Venezia riporta alcune lezioni varianti rispetto al testo accolto dall'edizione. E anche R ha delle varianti singolari. Là dove il testo legge le tabernacle, R introduce autonomamente Tabor Noir, là dove il testo descrive questo carro com tor hot estue fet, in R la variante è torrette. I miniaturisti rispettano i dati del testo in R, dove il carro è sormontato da una piccola torre, e lo vedete nell'immagine in basso a destra, mentre V, illustrando il carro quattro volte, lo fa sempre in modo generico, senza seguire le indicazioni precise del testo. Anche se appartenente alla medesima famiglia, a cui va fatto risalire anche il codice di San Pietroburgo, estremamente raffinato e italiano, i tre codici riferiscono varianti testuali che non si riflettono sempre sull'illustrazione in modo coerente. Faccio vedere un'ultima immagine. Allora, qui troviamo a confronto l'episodio della morte di Patroclo. Benoît indica abitualmente l'eroe destinato a morire come colui che sferra per primo l'attacco. E così l'edizione reca al verso 8337 Patroclus le fiert en l'escu. Il manoscritto R, che è quello che trovate in basso, riporta Patroclus fiert de telle vertu, de telle air per mille scu, coltre en passa li fers bruniz. Mentre V, in alto, reca Hector le fiert per mille scu, quindi l'attante iniziale dell'azione è l'altro. I manoscritti del secondo gruppo condividono altre varianti in tutto il brano, che rappresenta quindi un rimaneggiamento del testo. Ma la versione secondo cui è Patroclo a sferrare il primo colpo viene accolta nella tradizione successiva, Guido delle Colonne e le compilazioni in prosa, tanto che va accolta, nonostante la divergenza in lezione, la comune condivisione della scelta iconografica. Infatti qui troviamo, benché dislocato uno a destra e l'altro a sinistra, Ettore che abbatte Patroclo ferendolo con un colpo che attraversa lo scudo. Altri problemi per motivi di tempo non posso evidenziarli, però li troverete negli atti. E soltanto il testo critico di una nuova edizione ancora al di là da venire potrà rendere conto in modo adeguato di tutte queste oscillazioni che rendono le versioni manoscritte delle vere e proprie letture autentiche, effettuate con spirito autonomo, con interpretazioni e attualizzazioni specifiche del testo. Esse andranno valutate e interpretate alla luce dei committenti, dell'ambiente di circolazione e fruizione immediata del codice e dell'orizzonte di attesa del pubblico a cui le riscritture erano destinate. Grazie. Grazie.